Allora siamo arrivati a Pentecoste.
Shavuot.
Vi ricordo i testi della liturgia di domenica, prossima domenica di Pentecoste. La prima lettura, tutti gli anni, è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11, e rileggeremo ancora una volta tra qualche momento. La seconda lettura quest'anno è tratta dalla lettera ai Galati, nel capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 25, da dove Paolo mette in contrapposizione le opere della carne e il frutto dello spirito. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe, come tutti gli anni peraltro, il salmo 104, ma noi questa sera avremo a che fare con altre due strofe del salmo 119, esattamente la quinta e la sesta strofa. Il brano evangelico è poi tratto dal Vangelo secondo Giovanni e il lezionario mette insieme due brevi testi. Il primo nel capitolo 15, versetti 26 e 27, il secondo nel capitolo 16, da 12 a 15. I due testi messi insieme costituiscono la lettura del brano evangelico per la festa di Pentecoste. Anche quest'anno siamo giunti alla festa solenne delle sette settimane. È la festa della pienezza, della sazietà. È la festa in cui si mostra in tutta la sua definitiva efficacia la vittoria del nostro Salvatore Gesù Cristo. Lo spirito di santità è stato inviato dal Figlio, che è resuscitato dai morti ed è asceso al Padre. L'intero universo è benedetto e avvolto dalla luce della sapienza e della bellezza divine. A noi, creature umane, è stato dimostrato che siamo introdotti nella comunione della vita trinitaria. Ormai abbiamo conosciuto il volto invisibile del Padre, ormai abbiamo creduto nella parola del Figlio, ormai abbiamo gustato la presenza viva dello Spirito che è creatore, che purifica, che consola. Ormai il disegno della salvezza si è concluso e non ci resta altro che invocare insistentemente, insieme con tutta la Chiesa, l'effusione dello Spirito Santo. Si compia la promessa, la cui realizzazione è ormai certa. Si compia la promessa, e questo mondo sarà consegnato al soffio potente dello Spirito di Dio, affinché il corpo di Cristo sia edificato in tutto e in tutti. E anche noi grideremo Abba Padre, e avremo dimora nella nuova Gerusalemme. Ed ora leggiamo il testo degli Atti degli Apostoli che citavo, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. Pia, leggi pure.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio».
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, brano che il lezionario ha composto con un certo artificio, ricorrendo a quei due testi che citavo precedentemente. Poi avremo modo di dare uno sguardo un po' più ampio alle pagine del Vangelo secondo Giovanni. Intanto leggiamo nel capitolo 15, versetti 26 e 27, e poi nel capitolo 16, da 12 a 15. Silvia, leggi pure.
Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierò.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 119. È la terza lezione divina che dedichiamo alla lettura del grande Salmo, che ci aiuta poi nel corso dell'anno nella preghiera della veglia notturna. E abbiamo letto quattro strofe, siamo arrivati al versetto 32. Ora ripartiamo proprio dal punto di arrivo della lezione divina di una settimana fa, da quel versetto 32 che adesso stavo citando, dove leggiamo: «Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore». Qui abbiamo a che fare con un itinerario che si è configurato fin dall'inizio della nostra lettura come il resoconto di un grande viaggio, che è poi esattamente il viaggio della vita, la traversata che conduce un soggetto orante che rimane anonimo, ma che ci interpreta tutti, nella relazione con la parola del Dio vivente, la parola che chiama, la parola che edifica, la parola che apre la strada della vita. Ed ecco, è il grande viaggio, il suo, il nostro. Nella conversazione con la presenza del tu che si rivolge a noi, si manifesta, si esprime, parla. Dal versetto 4, dai primi tre versetti, sappiamo bene che il Salmo, versetto dopo versetto, ripropone un costante richiamo a quegli otto termini che fungono da sinonimi. Tra essi appunto la legge, la parola, il precetto, l'insegnamento e così via, otto testi, e dal versetto 4 in poi il nostro Salmo si rivolge al soggetto parlante, che è il Dio vivente, in seconda persona singolare. E nella relazione con il tu abbiamo avuto a che fare con la scoperta dell'interiorità, così adesso mi esprimo in maniera piuttosto essenziale, senza naturalmente scendere nei dettagli, che abbiamo avuto modo di elaborare o almeno di intuire nel corso dei nostri incontri precedenti. Fatto sta che dai primi passi che il nostro orante, il nostro viandante ha affrontato, siamo giunti al versetto 32 che adesso ho appena riletto, ossia alla corsa a cuore largo. C'è stato di mezzo, nelle due strofe che leggevamo una settimana fa, un cammino di maturazione, di svezzamento, e quindi il nostro orante ha avuto a che fare con l'impatto, per come egli si è espresso, e noi abbiamo tentato di ricostruire la sua avventura, l'impatto con il discernimento per eccellenza, come egli si esprimeva, dalla strada della menzogna alla strada della fiducia, così leggevamo, e così ancora abbiamo il testo sotto i nostri occhi, la quarta strofa, proprio questo linguaggio ha utilizzato. Fatto sta che quella fiducia di cui il nostro orante ci parlava nel versetto 30, termine tradotto con giustizia, è da tradurre piuttosto con fiducia. Ebbene, quella strada della fiducia che consegna la miseria della sua propria inadeguatezza di creatura, che poi è la nostra propria inadeguatezza di creature, alla fedeltà di cui la parola di Dio che chiama dimostra l'incrollabile coerenza. Ho scelto, ecco, vedete, il discernimento è giunto a una svolta, a una presa di posizione, a una scelta esplicita, la via della fiducia nella fedeltà. Laddove, ripeto, la miseria della nostra condizione umana, stando all'esempio più che mai emblematico per noi del nostro orante, trova collocazione nel affidarsi al alla parola creatrice del Signore. Infatti il versetto 31 aggiungeva: ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, quella adesione che implica proprio un rapporto vitale, viscerale, urgente, primario, che io non resti svergognato, confuso, dalla strada della menzogna che ci riduce all'evidenza di una vergogna insopportabile, ecco, alla strada della fiducia. E quindi la corsa che concludeva la quarta strofa e che facciamo ancora nostra adesso, avviando la lettura della quinta strofa, che vedete assume un atteggiamento immediatamente più pensoso, un atteggiamento segnato in maniera molto evidente dall'attenzione a quel che sta avvenendo nella profondità del cuore. Questa attenzione all'interiorità, come sappiamo, è dominante dall'inizio del viaggio, i primi passi, adesso abbiamo a che fare addirittura con un corridore, ma indicami, Signore, la via dei tuoi decreti, una invocazione, una implorazione, indicami, insegnami, e io la seguirò sino alla fine, questa strada. Dunque c'è di mezzo la percezione che sta maturando nell'intimo di una esigenza pedagogica, c'è la necessità di essere preso in carico da un maestro che tracci la strada, la indichi e in più sia anche compagno di viaggio, e io potrò seguirla questa strada sino alla fine. Notate che il versetto immediatamente dopo dice esattamente: dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore, con tutto il cuore. Questa pedagogia del cuore che qui sta assumendo il valore dell'obiettivo per eccellenza che il corridore sta individuando sul proprio cammino. Quella corsa non è dunque espressione di un di un'impresa che procede all'impazzata, una corsa tanto per saltare per aria e compiere qualche piroetta, ma è una corsa, vedete, che si sta configurando come una vera e propria esigenza mettere il cuore nella sua profondità e nella sua totalità alla scuola di una parola magistrale. E questa pedagogia del cuore, vedete, viene qui prospettata come un riferimento puntuale, capillare, continuo, quando nel versetto 33 ho appena letto: io la seguirò, quella strada, sino alla fine. Questo sino alla fine traduce un vocabolo che in ebraico serve a indicare il compimento, la pienezza. Io qui, e non solo io, credo che si possa tradurre con quel che in italiano diremmo passo passo, passo passo. La seguirò questa strada sino alla fine, sì, in modo da seguirne tutte le svolte, accettare tutti gli incroci, affrontare tutti i passaggi, anche i più impervi, sino alla fine, sì, nella sua continuità, nella sua totalità di eventi pedagogici, proprio perché c'è di mezzo una necessità di rieducazione radicale del cuore umano. Dammi intelligenza, ecco. Notate che questo modo di riempire la corsa di aspettative, di invocazioni, di implorazioni che mirano a ricevere un intervento magistrale che davvero renda il cuore umano in tutto e per tutto disponibile ad accogliere la parola del Dio vivente. E questo modo di intendere le cose rievoca una vicenda che ha assunto nella storia della salvezza il valore di un riferimento esemplare. Forse ricordate subito anche voi il caso di Salomone. Il giovane Salomone, per come leggiamo nel capitolo 3 del primo libro dei Re, che posto dinanzi alle urgenze del governo per il quale deve assumersi adeguate responsabilità dal momento che è stato consacrato re. Ed è un giovane alle prime armi e Salomone chiede la sapienza del cuore. Il racconto nel capitolo 3 del primo libro di Samuele rimane come un riferimento indimenticabile, vi dicevo, e Salomone diventa figura esemplare di quella ricerca sapienziale che poi passa attraverso molteplici testimonianze nella storia del popolo di Dio. Ma Salomone, il sapiente per antonomasia, proprio per come ha impostato il cammino della sua vita, che nel suo caso coincide con una responsabilità di governo in quanto sovrano del suo popolo, facendo appello a uno spirito di sapienza, uno spirito che traccia le strade del cuore. E qui vedete che subito dopo veniamo a sapere nel versetto 35 che il nostro orante così invoca e il richiamo alla figura di Salomone continua ad accompagnarci nella nostra lettura. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi perché in esso è la mia gioia. Dunque c'è un tracciato che deve essere riconosciuto, ma deve essere illuminato, deve essere opportunamente con sollecitudine magistrale offerto ai movimenti del nostro orante. Che sta correndo, vorrebbe correre, ma in realtà vedete è una corsa che deve essere misurata, che deve essere sottratta al rischio di fughe improvvise o di deviazioni clamorose. Dirigimi, questo dirigimi, vedete in greco diventa odigison, odigison diventa in greco, guidami, guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Certo, un impegno che assume aspetti sempre più precisi e rigorosi, ma coincide con l'esperienza di una gioia autentica, altrimenti l'euforia della corsa si tradurrebbe facilmente in un accumulo di delusioni strepitose. Ed ecco, piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Vedete che quella invocazione rivolta a ottenere e a ricevere dal Dio vivente che parla e che crea lo spirito della sapienza, quella invocazione implica una questione di pieghe, pieghe del cuore, le pieghe del cuore. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti. Questo accenno alle pieghe è piuttosto interessante perché È come se assistessimo a un percorso che si svolge nella geografia di luoghi che sono segnati dalla presenza di colline, di rilievi montuosi, poi valli e poi spettacoli che variano man mano che ci si inoltra in un territorio ancora inesplorato, ed ecco le pieghe, ma qui sono pieghe interiori, ci sono pieghe nello scenario geografico che si dispiega laddove la strada affronta gli spazi del mondo, ma ci sono pieghe nel cuore umano, anfratti, luoghi sconosciuti e poi improvvise elevazioni, vette, creste, proiezioni che vanno verso l'alto e poi movimenti franosi che potrebbero sprofondare in chissà quali abissi sconosciuti, e le pieghe del cuore. E vedete, il nostro orante chiede esattamente questo. Notate che dall'inizio della strofa lui sta invocando, è un'invocazione continua, è una implorazione continua, è un'epiclesi continua, per dirla con un termine tecnico che ci rimanda nel nostro linguaggio pastorale e teologico allo Spirito Santo. Chiede, e non è finita qui, vedete ancora successivamente, ma qui è impostata la questione relativa al discernimento delle pieghe che il nostro orante sta registrando, per come la parola magistrale del Dio vivente lo interpella, lo provoca, lo discerne nel cuore. E vedete che nei quattro versetti che seguono, per completare la lettura della nostra strofa, qui dal versetto 37 al versetto 40, noi constatiamo che il chiarimento circa le pieghe che bisogna identificare con migliore precisione, e su questo ritornerò tra qualche momento, coincide esattamente con la messa a fuoco della strada da cui dipende il cammino della vita. Il versetto 36: distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via, la strada della vita. Versetto 37. Versetto 40, già possiamo spostare lo sguardo in quella direzione. Ecco, desidero i tuoi comandamenti, per la tua giustizia fammi vivere. Dunque, da quel chiarimento circa le pieghe del cuore dipende la corretta messa a fuoco della strada da percorrere per vivere. E quindi vedete che, a proposito delle pieghe, il nostro orante ci sta dicendo che si è reso conto ormai inappellabile, vedete, è alle prese con un magistero che gli spiega le cose senza possibilità di replica, e a questo lui si adegua con totale disponibilità, è proprio quella disponibilità interiore che lo equipara, per così dire, al sapiente Salomone. Qui c'è di mezzo, vedete, un duplice svincolamento dalle pieghe che rendono altrimenti impossibile quella libertà del cuore da cui dipende la coerenza del cammino, un duplice svincolamento che peraltro è poi ricapitolativo di tante cose, ma interessante, vedete come lui ci parli nel versetto 36 di una piega che descrive come la sete del guadagno, la piega dell'avarizia, la sete del guadagno, bazza, si dice, una bazza, è un termine che compare anche in italiano, ma è il guadagno facile, è il guadagno che prescinde da qualunque altra motivazione, per il gusto dell'accumulo e per il gusto della soddisfazione privata. E qui, vedete, lui avverte in questo guadagno e in questa sete del guadagno, come dice la nostra Bibbia, come dire, una articolazione del cuore, una piegatura del cuore che compromette il cammino della vita, la strada della vita, il viaggio della vita. È un primo svincolamento necessario, di cui è perfettamente consapevole. D'altronde, vedete, proprio il magistero a cui si è sottoposto, che a questo riguardo lo sollecita in maniera energica e indiscutibile. Questo termine ebraico in greco diventa pleonexia. La pleonexia, un termine che ricorre nell'Antico e poi nel Nuovo Testamento. La pleonexia è l'avarizia, è la pretesa di accumulo, è la prepotenza nel rivolgersi alle cose come a un valore sacro. La pleonexia nel linguaggio biblico poi ha sempre in un modo o nell'altro a che fare con l'idolatria. Con l'idolatria. È un affetto per le cose che conferisce a esse una rilevanza propriamente idolatrica. E a questo riguardo, vedete, subito c'è da aggiungere quanto leggiamo nel versetto 37, già leggevamo, a proposito delle cose vane. Vedete, parlavo di un duplice svincolamento dalle pieghe, le pieghe inquinate del cuore, la sete del guadagno o avarizia, e queste cose vane. Distogli i miei occhi dalle cose vane. Vedete, l'avarizia ha a che fare esattamente con le cose, anche se adesso nella nostra Bibbia diciamo cose vane, ma qui cose vane è espressione che piuttosto ha a che fare con desideri vani. E anche questa è idolatria. È l'idolatria che è nelle cose, ma è l'idolatria che è nel soggetto umano che si aggrappa a se stesso, si compiace di se stesso, che si avvita su se stesso e in realtà sprofonda in quel abisso dove la piegatura del cuore diventa lo svuotamento della sua stessa vocazione alla vita, la vanificazione di essa. Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. Dunque, quell'idolatria che è in me e che mi minaccia e che rispunta all'angolo della strada come un altro tratto di percorso che ancora potrebbe consentire il superamento di un certo dorso collinare o la traversata di una zona pianeggiante, che comunque stando alla complessa configurazione delle pieghe interiori nel cuore umano si ripropongono come fenomeni idolatrici. E la strada della vita comporta questo spianamento, questo scioglimento, questo chiarimento per quanto riguarda le le pieghe del cuore, che peraltro vengono man mano considerate, studiate, riconosciute, proprio alla scuola di quella pedagogia interiore che fa tutt'uno con il cammino di una vita aperta alla relazione con la sapienza di Dio. E infatti qui i versetti che seguono aggiungono con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data perché ti si tema. È interessante, vedete, che qui compare questo accenno al timore, perché nella tradizione sapienziale il timore del Signore è il principio della sapienza. Il timore del Signore è il sentimento del mistero, è il principio della sapienza. È come un ritornello che compare nei testi della letteratura sapienziale in diverse epoche e anche con diverse sottolineature, accentuazioni, ma è il timore del Signore. E vedete che qui il versetto che ho appena letto, con il tuo servo sii fedele alla parola. Questo sì fedele rendi stabile, fai stare in piedi il tuo servo che è il nostro orante. E vedete qui, in base a quei passaggi che abbiamo potuto cogliere, ci rendiamo conto che c'è di mezzo l'ipotesi di una stabilità nella vita di cui lui ha bisogno. Nel momento in cui gli sia data in pieno la possibilità di far del suo cammino un impegno interiore di servizio, stare maturando in questa direzione. Se finalmente, e in questo lui non ha pretese, sta invocando, sta implorando, sta chiedendo, se la sua vita potesse finalmente trovare stabilità e non restare esposta ai rischi di risucchi idolatrici, ed essere configurata questa sua vita resa stabile come determinata da un impegno interiore di servizio, con il tuo servo sii fedele alla, parola. E vedete, è proprio in questa prospettiva che affiora, e affiora in modo determinante, il sentimento del mistero, ossia il timore, che è il principio della sapienza. Qui non c'è dubbio, vedete, questa prospettiva che lui ha intravisto e che sembra invocare come l'effettiva realizzazione qualitativa del suo cammino, implica la rieducazione del vissuto alla scuola della sapienza, a partire dal timore, il sentimento del mistero. E vedete che di seguito qui, arriviamo al termine della strofa, lui dice: allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni, ecco, desidero i tuoi comandamenti, per la tua giustizia fammi vivere. Già avevo spostato lo sguardo su questo versetto 40, per la tua giustizia fammi vivere. Vedete che qui c'è di mezzo, e siamo direttamente in continuità con quel timore del Signore, del versetto 38, direttamente in continuità, qui vi dicevo c'è di mezzo l'accenno a un desiderio puro. Notate che piuttosto importante è quell'espressione di commossa ammirazione, di intenso entusiasmo all'inizio del versetto 40, l'ultimo versetto della storia. Ecco, ecco, in me, ecco, ecco, è come quando uno riprende fiato, è come riemergere da un tempo di apnea. Ecco, desidero i tuoi comandamenti, un desiderio puro, e di cui il nostro orante avverte il valore, e non un valore puramente ideale, ma si rende conto che è un'ipotesi programmatica a cui vale la pena di dedicare tutto l'impegno del suo cammino e la sua vita divenuta stabile servizio, e prendere sul serio quel sentimento del mistero in modo tale che sia davvero la spinta vivificante dall'interno di tutte le sue relazioni, le sue attività, il contatto con le cose, gli avvenimenti e gli altri in questo mondo. Desiderio. Per la tua giustizia fammi vivere. E vedete che proprio da questo desiderio, per come leggiamo nel versetto che precede, che ho citato ma senza soffermarmi, il versetto 39, dipende una capacità interiore di arginare e di, meglio, contestare lo sgomento, come lui dice. Allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco il desiderio. Dunque c'è uno sgomento. E guarda caso, vedete, proprio qui il nostro orante ce ne parla. Il timore del Signore, il sentimento del mistero, un desiderio che tutto della sua vita possa essere impostato secondo questa modalità, e la percezione dello sgomento, per dirla in maniera essenziale, vedete. La realtà del mondo che non funziona, la realtà del mondo che non funziona perché l'idolatria è dilagante, è inquinante in misura massiccia, ma il mondo non è una realtà estranea al vissuto del nostro giovane orante, giovane o anziano che sia, può essere anche un vecchio con l'artrosi, cosa c'entra? È sgomento, è il mondo del peccato. E qui vedete, si rende conto che quel desiderio puro di cui lui aspira con slancio e con fervore, la comparsa nella sua vita è una comparsa non solo occasionale ma determinante, strutturante, costitutiva, in modo tale che tutta la sua vita diventi servizio. Quel desiderio puro fa tutt'uno con la rimozione di quello sgomento che è invece paralizzante, che è invece come dire soffocante, che è motivo cercare rifugi momentanei spesso piuttosto noiosi, che però appunto eviterebbero la prosecuzione del cammino, eviterebbero l'urgenza dell'impatto con il mondo, con tutta la sua complessità. E d'altra parte il sentimento del mistero butta allo sbaraglio, la sapienza trascina lungo le strade della vita che aprono verso il mondo, ma il mondo fa paura, è il mondo del peccato. E intanto però, vedete, ecco, e la strofa si chiude così, con questo grido, anche se è un grido sobrio, non c'è bisogno di schiamazzi particolarmente sonori, è come l'espressione di un respiro che si allarga, e si allarga a misura di quella che lui chiama la tua giustizia, ecco. venga a me. E prosegue la strofa che adesso si aggiunge e che subito leggiamo, prosegue adesso, vedete, in quell'atteggiamento pensoso che si è riempito di invocazioni epiclettiche e che però adesso in modo sempre più coerente, sempre più positivo, tende a illustrare i passaggi da affrontare per non restare prigionieri dello sgomento e invece per prendere sul serio il sentimento del mistero, il cammino che fa della vita in pienezza, una continuità di eventi che corrispondono alla parola del Dio vivente. Un servizio. E allora venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza, secondo la tua promessa. È il tempo di un impegno, certo, un impegno, senza ricorrere a volontarismi che sarebbero sempre del tutto fasulli, ma non c'è dubbio, il nostro orante è arrivato a quel sospiro e a quel respiro profondo, ecco, desidero i tuoi comandamenti, prende un impegno. È il tempo di ormai oggettivare il proprio vissuto in forma impegnativa. Venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza, secondo la tua promessa. Ma vedete, è un impegno che è intrinsecamente affidato, intrinsecamente debitore, intrinsecamente consegnato alla iniziativa del Signore, ma è un impegno. Tra l'altro qui vedete, il nostro orante ha deciso di non fuggire più, di non ritirarsi più, di non restare più intrappolato dentro alle ombre dovute ai pericoli di incappare ancora in chissà quali contraddizioni idolatriche, e d'altra parte proprio evitare di affrontare il resto del viaggio significa restare intrappolato dentro a quelle contraddizioni, a quelle stesse contraddizioni idolatriche. Ebbene, qui nel versetto 41, vale la pena di notare che nella traduzione in greco la forma verbale è un nottativo, elzi, venga a me, venisse a me, venisse, è un nottativo. Un modo dei tempi che non esiste in italiano, l'indicativo, il congiuntivo e via discorrendo, ma non esiste l'ottativo. Venga, venisse a me, venisse a me, perché vedete, in questa invocazione c'è la conferma di quel desiderio che era stato formulato nel versetto precedente, l'ultimo della strofa, quinta. Desidero, venga a me, Signore, la tua grazia. È un'invocazione che porta con sé tutto quell'impegno di chi non fugge più, di cui vi stavo parlando a modo mio. La tua salvezza, la tua promessa, la tua grazia. E vedete, riprende il versetto 42, a chi mi insulta darò una risposta. Qui compare una forma dello stesso verbo che leggevamo nel versetto 39, allontana l'insulto che mi sgomenta. E qui a chi mi insulta darò una risposta, vedete, adesso è in grado di affrontare le questioni che pure ci sono e si presentano e si presenteranno, ma a chi mi insulta e vorrebbe ridurmi in condizione di prigionia rispetto allo sgomento, darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola, questa è la risposta. Vedete, è una vita che non si adatta più alle misure dello sgomento o del disprezzo o della contestazione fine a se stessa perché il mondo è inquinato e l'idolatria è dominante. A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. E vedete, insiste, non togliere mai dalla mia bocca la parola vera. E qui si presenta, per così dire, a bocca aperta. Sa bene di non essere un campione, e per quanto abbia dichiarato di assumere un impegno che investe l'impianto di tutta la sua vita, sa bene di essere un'oca patentata, a bocca aperta. Ma non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, in questa bocca aperta di un ingenuo viandante che ancora è così evidentemente inesperto, poni la tua parola, perché confido nei tuoi giudizi. Allora custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno. A bocca aperta, ma allo stesso tempo è convinto che la parola del Signore è in grado di saziarlo, e di saziarlo in maniera gratuita, così come è necessario perché proceda positivamente il suo cammino senza restare prigioniero di quelle pieghe inquinatissime nel cuore di cui sappiamo. E intanto prosegue, vedete, sarò sicuro nel mio cammino perché ho ricercato i tuoi voleri, il versetto 45, qui un passaggio ulteriore che è perfettamente coerente, mi sembra di poter senz'altro sottolineare con quello che stiamo leggendo e da parte mia vi sto suggerendo. Alla lettera qui camminerò in luogo aperto, così alla lettera. Il nostro orante ci parla di una strada che gli si allarga davanti, gli si spiana davanti anche rispetto a quelle piegature, ma sono tutte vicende interiori. Camminerò, il greco traduce poi emplatismo, sulla... come dice la nuova traduzione?
Il luogo spazioso.
Il luogo spazioso. Ecco, la nuova traduzione dice così. In luogo aperto, camminerò, perché ho ricercato i tuoi voleri. E questo modo di descrivere ancora il viaggio in base ai passaggi che abbiamo ricostruito è molto significativo, perché... perché vedi, ci parla di questa strada che gli si allarga dinanzi, e non c'è di mezzo così la forsennata avventura di chi ha tentato di sconfiggere i mostri o di demolire le montagne o di scavare tunnel negli abissi, ho ricercato i tuoi voleri. Ed ecco, gli si spiana la strada. E vedete, c'è una corrispondenza, su questo vorrei insistere, poi dopo rapidamente concludiamo la lettura di questa strofa. C'è una corrispondenza tra lo spianamento delle pieghe interiori nel cuore e la spaziosa capacità di abitare sulla scena del mondo di cui il nostro orante fa esperienza. È uno spianamento interiore, ma è uno spianamento che sta registrando in modo del tutto gratuito lui, l'oca Giuliva, nelle cose, negli eventi, nella relazione con le strade della sua quotidianità. Qui ritrovavo un commento di Ilario a riguardo di questo versetto, che dice così: il Dio infinito ha bisogno di una vasta dimora. Il Dio infinito, ogni volta che scrutiamo la parola divina, la ristrettezza del nostro spirito, lo dice al plurale, le ristrettezze del nostro spirito si dilatano per comprendere, e i nostri poveri sensi si aprono per desiderare il divino. E man mano che affrontiamo le cose del mondo, nel tempo, nello spazio, nelle misure proprie della creazione, ecco che impariamo a respirare a misura del Dio vivente, la parola creatrice di Ele, ed ecco le ristrettezze del nostro spirito si dilatano. E quindi davanti ai re parlerò della tua alleanza, così adesso il versetto 46, e gioirò per i tuoi comandi che ho amati, alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, mediterò le tue leggi. Vedete che la strofa va precipitando verso questa immagine di una dignità regale che sta acquisendo il nostro orante, non perché si è esaltato, non perché adesso dice sono diventato Salomone, una sindrome patologica che capita ad alcuni che frequentano Gerusalemme e pensano di essere Davide re di vivo, Salomone re di vivo, oppure personaggi, è una sindrome nota nei testi di patologia psichiatrica, e dunque lui non si illude di essere diventato Salomone, ecco.
Sindrome di Gerusalemme.
Sindrome di Gerusalemme si chiama esattamente così. È prevista. E ogni tanto compare qualcuno che prende un'arpa e comincia a cantare. E va bene, c'è poco da ridere, è una cosa seria. Ebbene, qui lui non va in quella direzione, ma è in grado di interpretare la semplicità del suo vissuto, che sta prendendo questo orientamento, come la restituzione a lui e attraverso di lui alla condizione umana di una dignità regale, vi dicevo, e di una dignità regale che subito vedete qui, nei nostri ultimi versetti, assume l'inconfondibile coerenza di una libertà che si chiama amore. Questa dignità regale, davanti ai re parlerò della tua alleanza senza temere la vergogna, gioirò per i tuoi comandi che ho amati. Vedete come questa regalità fa tutt'uno con la libertà di chi scopre che gli è data la possibilità di fare del suo cammino nella vita una storia d'amore, di fare della sua vita una risposta d'amore. Una vita per amore, gioirò per i tuoi comandi che ho amati e alzerò le mani ai tuoi precetti che amo. Alcuni studiosi dicono che questo secondo che amo è un'aggiunta, ma vedete, la strofa si conclude proprio così, mediterò le tue leggi, vedete, mi ci immergo, mi ci consacro, è proprio nella relazione con la parola che la vita sta prendendo dall'interno questo orientamento così impegnativo, che totalizza tutte le energie, i pensieri, gli affetti, i desideri, le intenzioni, le capacità operative, il lavoro, l'impegno sociale, via discorrendo, e tutto questo per scoprire che davvero la vita è dotata di questa dignità regale che la rende libera per amare. Gioirò per i tuoi comandi che ho amati. Fermiamoci qua e lasciamo da parte queste altre due strofe del nostro Salmo 119 diamo invece uno sguardo, ancora quest'anno, alla icona di Pentecoste che sta qui alle mie spalle. anche di là una riproduzione nell'altra stanza. Icona di Pentecoste, eccola qui. La scena rievoca, ma con notevoli incertezze e altrettante approssimazioni, il racconto che leggiamo nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Non è esattamente quella scena, è qualcos'altro, però c'è una rievocazione, questo sì. Fatto sta che mi sembra importante cogliere proprio con un primo colpo d'occhio la nota caratteristica di una immagine che è dotata di una contraddizione per come immediatamente siamo in grado di coglierla da spettatori, la contraddizione tra l'immobilità della scena e il dinamismo che la pervade. Vedete, dinamismo dal basso verso l'alto, questa serie di archi che alludono a una proiezione verso l'alto. Ne individuiamo almeno tre di archi, ma è tutta una gamma di tensioni che alludono inconfondibilmente a un sollevamento dal basso, ma poi dall'alto, e dall'alto l'irraggiamento che pervade la scena, dall'invisibile che proviene questa pioggia di luce infocata che pervade l'immagine in tutti i suoi aspetti, una incandescenza luminosa che provoca in questa apparente immobilità come dire, l'incontenibile urgenza di un crepitio fiammeggiante. Beh, vedete, un'immobilità dinamica, ecco. E questa immobilità dinamica è contemplata da noi in relazione alla presenza dell'invisibile. Vedete che qui non compare il Signore che è asceso al cielo, è evidente, è asceso al cielo. E nel semicerchio che raccoglie la presenza dei dodici è uno spazio vuoto, l'invisibile. E d'altra parte è proprio questa invisibilità che è presente, e quella immobilità dinamica a cui accennavo per così dire fa tutt'uno con questa rivelazione della presenza invisibile. E qui c'è di mezzo il mistero di Dio che ormai si è rivelato a noi, ma è proprio l'immagine che abbiamo dinanzi a noi che ci descrive la nostra realtà creata che diviene mistero in corrispondenza al mistero di Dio che si è rivelato. Nell'invisibile che è presente, ecco come Dio si è rivelato a noi, ma in quell'invisibile che è presente, ecco come la realtà creata in tutte le sue componenti, i suoi aspetti, e noi ne siamo parte, è introdotta nella relazione con il mistero di Dio. Diviene essa stessa mistero, pervasa la nostra realtà creata da una rivelazione che è nella sua invisibile presenza in grado di incendiare, di illuminare, di movimentare la scena del mondo. Fatto sta, vedete, che le figure che compaiono nell'icona sono figure silenziose, ma è un silenzio che non riguarda semplicemente la mancanza di parole che fanno rumore, ma è un silenzio che rinvia al segreto dei cuori. E vedete, l'icona ci incoraggia a prestare attenzione al segreto dei cuori, sì. Ma nello stesso tempo vedete come l'icona ci conduce ad affacciarci su un orizzonte aperto, la scena che qui passa attraverso i diversi livelli a cui accennavo poco prima, è proiettata verso lo spazio illimitato. Un orizzonte spalancato nello spazio e nel tempo, il mondo, e il mondo in quanto appartiene a Dio, da lui proviene, a lui ritorna, con tutte le sue componenti e le sue articolazioni. Vedete che qui, nella zona inferiore dell'icona, è l'abisso infernale, che è stato visitato e che, vedete, è risucchiato come in virtù di una poderosa ventosa che lo sta sollevando. È l'abisso infernale, questa macchia oscura, questa porta esterna, vedete, rispetto all'ambiente interno che possiamo considerare abitato dalle figure dei dodici, c'è una porta che è come... rivolta alla maniera di uno sportello che separa la superficie visibile dalla profondità invisibile, oscura, infernale. E qui, vedete, in questo spazio oscuro compare questa figura che, come sta scritto lì, è denominata Cosmos, cioè mondo. C'è scritto lì, mondo, il cosmos, ed è rappresentante quella figura di tutto ciò che è umano, ed è la creatura umana che è prigioniera della morte, ma è un mondo che sta venendo alla luce, e tra l'altro vedete tiene tra le braccia quella piccola tovaglia nella quale sono deposti 12 rotoli che sono come i semi di quella potenza creatrice che ormai si è rivelata nella storia umana una volta per tutte attraverso la Pasqua redentiva del Figlio, colui che è disceso, è risalito, l'invisibile, l'Evangelo che è stato affidato ai discepoli. Questo mondo sta venendo alla luce e vedete una dignità regale restaurata, anche se è ancora avvolto da quella tenebra, condizionato da una condizione di prigionia. In certe icone si vedono anche le inferriate, le sbarre proprie di una galera, ed ecco se voi spostate l'attenzione verso l'alto, come vi dicevo, l'arco superiore, ma quello che già affermavo un momento fa, è il mondo, è la nuova Gerusalemme, e noi stiamo alle prese con quel balcone che ci consente di contemplare, come vede Giovanni nell'Apocalisse, la discesa dall'alto della fidanzata dell'agnello, l'umanità redenta che è ormai in grado di presentarsi allo sposo. La fascia centrale, vedete, qui dove compare l'assemblea dei dodici, che è la missione della Chiesa. I dodici, che poi non sono quei dodici, perché tra l'altro qui compare San Paolo, non c'entra niente con i dodici, di quella volta. Qui ci sono addirittura gli evangelisti Luca e Marco, che non erano dei dodici, ma sono i dodici in quanto dodici, non perché quelli anagraficamente, ma perché è la missione della Chiesa. Ed è la missione della Chiesa, vedete, che è rivolta alla evangelizzazione degli inferi, perché l'evento decisivo, che ormai ha avuto luogo una volta per tutte, ha spalancato le porte, ha reso il luogo infernale come il luogo da cui è sollevato l'umanità redenta, l'umanità a cui è restituita una dignità regale, e questo itinerario di evangelizzazione che è destinato agli inferi del mondo è componente costitutiva della missione che adesso impegna direttamente la Chiesa. E d'altra parte, vedete, è la stessa Chiesa che è tutta rivolta alla invocazione della Signoria universale di Cristo nella dolcezza infocata dello Spirito Santo, tra l'evangelizzazione degli inferi e l'invocazione: Signore Gesù, vieni, Signore, vieni, Signore, vieni, tu che sei il Signore universale. E la scena è pervasa, dicevo, a modo mio, da questa dolcezza infocata che è rivelazione dello Spirito del Dio vivente, Spirito creatore, Spirito santificante, che nella sua invisibilità dinamismo inesauribile che conferma l'appartenenza della storia umana alla eterna e indefettibile volontà d'amore, che è il segreto del Dio vivente. Fatto sta, vedete, che noi adesso dobbiamo dare uno sguardo ai testi del Vangelo secondo Giovanni che leggevamo, e non solo a quelli, perché nei discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena, capitoli 13, 14, 15, 16, poi nel capitolo 17 la preghiera, in quei discorsi Gesù, come sappiamo, ne parlavamo in lungo e in largo nel corso di queste ultime settimane, Gesù annuncia la sua partenza, la sua morte, ne parla espressamente ai discepoli, e insieme annuncia una nuova modalità di vicinanza. E i discorsi si sviluppano su quest'onda, dove la sua partenza, che è motivo di preoccupazione, i discepoli che interrogano, i discepoli che si irrigidiscono, i discepoli che si rattristano, e d'altra parte una nuova modalità di vicinanza, ma una nuova modalità che man mano Gesù illustra perché i discepoli si rendano conto. Bene, vedete, in questo contesto, poi teniamo sempre gli occhi rivolti alla nostra icona, in cinque momenti Gesù fa esplicito riferimento allo Spirito Consolatore, o Spirito Paraclito, dove il termine paraclito può essere usato con consolatore, ma è il termine che assume anche delle valenze più precise in una sede propriamente giudiziaria. Comunque sia, è lo Spirito. Passiamo in rassegna i discorsi nella loro interezza, ripeto, poi nel corso di queste ultime settimane li abbiamo letti passo passo, pressoché integralmente, alla fine del capitolo 13, e quindi tante cose ci siamo detti. Una nuova modalità di vicinanza. In questa questo messaggio che Gesù rivolge ai suoi durante l'ultima cena, lo Spirito. Prendete il capitolo 14, versetti da 15 a 17. Qui per la prima volta Gesù parla di un altro consolatore. Leggo, non vado molto nei dettagli, procediamo un po' così trasversalmente, ma quello che mi preme è almeno mettere insieme gli echi di questi diversi interventi del Signore, così come l'Evangelista fa di tutto perché si ripercuotano anche nell'animo nostro, oltre che nell'animo dei primi discepoli. Se mi amate, dice qui il versetto 15, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Ecco, tre versetti. E Gesù parla della sua preghiera nella prospettiva della sua partenza. E pregherò il Padre, mi rivolgerò al Padre. Dunque, questa sua partenza, che implica dunque uno strappo, un distacco, una separazione dai discepoli, Gesù interpreta e spiega adesso ai suoi accennando a un altro consolatore. Lui stesso ha svolto questa missione di consolatore, ma adesso la sua missione è giunta a un compimento e la sua partenza è dunque attraverso la morte a cui va incontro il suo accesso alla gloria del Padre da cui proviene, a cui ritorna, un altro consolatore. E questo altro consolatore, vedete, viene identificato da Gesù qui ricorrendo a delle espressioni che certamente ci interpellano, perché il versetto 16 dice: un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, con voi. Ma poi nel versetto 17 dice dimora presso di voi e aggiunge sarà in voi, con voi, presso di voi, in voi, colui che dimora e che dimora per sempre. Per sempre. Nel Salmo 119 quel nostro amico orante a un certo punto diceva qualcosa del genere, passo passo, nel senso che per sempre, nel senso che sistematicamente, nel senso che in modo capillare, nel senso che in modo continuo. Beh, una presenza interiore, questo sì. Dobbiamo prendere atto di come il nostro evangelista coglie nel messaggio che Gesù rivolge ai suoi discepoli l'accenno a una novità che ha tutte le caratteristiche di una presenza che sta con noi, presso di noi, in noi, come in loro. E questa presenza interiore ci pone in relazione alla missione di Cristo. Perché, vedete, spirito di verità, questa espressione spirito di verità ritornerà ancora. Lo spirito di verità non è riservato ai filosofi, lo spirito di verità è quella presenza che ci motiva interiormente nella relazione con la verità. E la verità è la missione che il Figlio ha portato a compimento. In questo modo è Dio stesso che si è rivelato a noi, il Padre attraverso la missione affidata al Figlio, e il Figlio che, morendo e risorgendo, ecco, ha instaurato l'evento decisivo. E lo Spirito di verità ci pone in relazione con la missione di Cristo. Vedete, una presenza interiore che ci motiva nella relazione con colui che è passato e se n'è andato. Così dice Gesù. E d'altra parte vedete che questo spirito di verità il mondo non può riceverlo, perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Vedete che nella gratuità della venuta di questo spirito di verità, di questa presenza interiore, nella gratuità della sua venuta, essa, la presenza, ci conferisce una responsabilità verso il mondo, quel che il mondo non può ricevere, non conosce, ma voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Vedete, questa responsabilità verso il mondo è un richiamo piuttosto importante su cui adesso dovremo ulteriormente riflettere, perché quell'altro consolatore che si rende presente nel vissuto interiore dei discepoli in modo tale da coinvolgerli in una relazione del tutto inimmaginabile con colui che è passato e morendo e risorgendo ormai intronizzato nella gloria, e questa venuta assolutamente gratuita dell'altro consolatore comporta una responsabilità, lo ripeto ancora, verso il mondo. E adesso negli altri quattro testi brevissimi nei quali Gesù parla dell'altro consolatore, dello spirito di verità, e sono due indicazioni fondamentali che servono a illustrare la presenza di cui Gesù sta parlando ai discepoli. Due indicazioni fondamentali, per cui il secondo testo e il quinto possiamo adesso leggerli di seguito, e poi il terzo e il quarto pure di seguito. C'è una nota caratteristica di questo altro consolatore, che è l'insegnamento. Altra nota caratteristica è la testimonianza. Vediamo meglio. Il secondo testo, e poi leggeremo subito anche il quinto. Secondo testo nel capitolo 14, dal versetto 25 al versetto 26. Solo due versetti. Eccoli qua. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vedete, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, il Consolatore, il Paracletos. Dunque, nel mio nome, quando Gesù usa questa espressione fa riferimento alla sua realtà di figlio, e lo spirito che il Padre invia nel nome di Gesù figlio è lo spirito che viene inviato a noi in quanto siamo coinvolti in rapporto di comunione filiale con Gesù per la gloria del Padre. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre, il vivente, manderà nel mio nome, dunque un coinvolgimento in relazione filiale con Gesù, e quindi qui per arrivare al punto mi ha detto: egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Una presenza interiore che si manifesta come un insegnamento totale. Questa espressione interessante. Un insegnamento totale. Si insegnerà tutto. E tutto, vedete, no? Perché allora così scopriremo quali sono le particelle della materia che ancora i fisici non hanno trovato sotto i loro microscopi o con i loro calcoli. No, non è questo. Insegnamento totale vuol dire quell'insegnamento che ci educa a comprendere ogni evento in relazione alla Pasqua redentiva del Figlio. Il criterio interpretativo del reale, sempre in tutti i suoi commenti, i suoi aspetti, che noi non conosciamo e di cui man mano esploriamo pezzo per pezzo qualche particolare componente, ma in questo siamo ancora appena appena alle prime armi, cosa volete mai, pensate all'universo, ecco, ma un insegnamento totale in quanto è quell'insegnamento che ci educa a comprendere tutto, sempre in relazione alla Pasqua redentiva. Per questo, vedete, vi ricorderà, diceva il nostro versetto 26, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, tutto. Questo verbo ricordare l'abbiamo incontrato in altri momenti, nel capitolo 2, versetto 17, Gesù a Gerusalemme, siamo appena all'inizio del racconto evangelico, i discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi divorerà, Gesù nel Tempio a Gerusalemme, versetto 22 di quello stesso capitolo, quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura, alla parola detta da Gesù, si ricordarono quando fu risuscitato dai morti. E capitolo 12, versetto 16, quando Gesù entra a Gerusalemme, e allora il nostro evangelista Giovanni dice sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto e così via. Fatto sta che a questi versetti possiamo collegare, anzi dobbiamo collegare, i versetti che adesso leggiamo nel capitolo 16 dal versetto 12 al versetto 15 è il quinto testo, abbiamo letto il primo, poi il secondo testo, quello di cui ci siamo occupati un momento fa, adesso il quinto che è da porre in stretta corrispondenza con i versetti che abbiamo letto, perché capitolo 16, versetto 12, leggo così: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, ecco lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio, ve l'annunzierà, tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Fino qui. Solo qualche momento, anche in questo caso. Comunque questi versetti fanno parte del testo che leggiamo poi domenica prossima. Due brevi brani, questo è il secondo di quei due. Interessante nel versetto 12 il fatto che Gesù dice: per il momento non siete capaci di portarne il peso. Adesso non siete capaci. C'è un adesso che è fuggevole, che è transitorio, che è fatiscente, che è inconcludente, e c'è un adesso definitivo. Qui la venuta dello Spirito di verità è in relazione all'accesso all'adesso definitivo di Gesù. E infatti l'adesso definitivo è il frutto dell'evento pasquale, e qui Gesù è ormai incamminato, la sua Pasqua redentiva, la sua morte, la sua resurrezione, l'adesso definitivo. E in relazione all'adesso definitivo di Gesù, la venuta dello Spirito di verità, Spirito che è principio interiore di discernimento, di quel che riguarda il vissuto personale, comunitario, le cose del mondo, gli avvenimenti di ieri e di oggi e ancora per quello che possiamo intuire di domani, in relazione alla Pasqua redentiva del Figlio. Lo spirito di verità, vedete, qui ancora una volta Gesù insiste, e verrà e vi guiderà la verità tutta intera. È quella guida che traccia le strade del cuore, di cui ci parlava il Salmo 119, nel versetto 35, tra l'altro, stando alla traduzione in greco, è usato lo stesso verbo. O di Ghisi, ecco la guida che traccia le strade, che spiana quelle pieghe, che affronta quel discernimento e ce ne trasmette il beneficio. In quella attività pedagogica, mediante quell'attività pedagogica che suscita, provoca, genera nel cuore umano il sentimento del mistero. Beh, vedete, una guida. E qui di seguito il nostro testo dice: non parlerà da sé, dirà tutto ciò che avrà udito, vi annunzierà. Questo verbo, il verbo anangelin, compare tre volte, vedete? Versetto 13, versetto 14, versetto 15, tre volte, anangelin. La mia Bibbia traduce così, penso anche la nuova traduzione, dice così, annunzierà. Di per sé il verbo qui non ha esattamente questo significato, annunziare un messaggio è un motivo di comunicazione, un suo contenuto. Qui il verbo ha il significato che assume nella letteratura apocalittica, è il significato di svelare. È lo svelamento della realtà totale, ci risiamo, vedete. Annunzierà tutto ciò che avrà udito. E allora le cose future, ma sì, la realtà totale nel tempo e nello spazio. Ma quello che conta, vedete, non è soddisfare la curiosità di coloro che vanno alla ricerca di nuove componenti dell'universo o nuove nascondigli nella psiche umana. La realtà totale in corrispondenza al segreto di Dio, nella comunione con la vita trinitaria. Vedete, annunzierà, svelerà le cose future, e anche qui non c'è bisogno di pensare a chissà quali indovini, ma perché mi glorificherà. Ecco, dove sta il punto. Prenderà del mio e ve l'annunzierà, ma è il mio, è quello del Padre, il Padre è il mio, prenderà del mio. Ecco, quello che è il patrimonio segreto della famiglia, il segreto della vita trinitaria. Ed ecco, questo segreto della vita trinitaria trasmetterà con quella eloquenza interiore che sarà in grado di interpretare tutto sempre e dovunque in relazione alla Pasqua del Figlio, e adesso vedete in relazione alla Pasqua del Figlio che ci introduce nel circuito della vita trinitaria. Lo spirito di verità. E poi, ecco, torniamo indietro. Capitolo 15, versetti 26 e 27, questo è il primo dei due brani che leggiamo nel lezionario per la festa di Pentecoste. Capitolo 15. E allora sta scritto così adesso. Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità, queste espressioni che ritornano, che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. Ecco, questo brano, come anche il brano che segue, che terzo e quarto della serie, ma sono strettamente collegati tra di loro, insistono su questa singolare competenza dello Spirito, che non soltanto è maestro, ma è testimone. Cosa vuol dire? Egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete, qui in realtà in greco è un presente, mi rendete testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Ecco, due soli versetti. Vedete, qui adesso noi dobbiamo ricordare ancora una volta che nei suoi discorsi Gesù fa riferimento a un grande conflitto che è in atto nel corso della storia umana, ma è un po' tutto il Vangelo secondo Giovanni che fa costante riferimento all'inizio della narrazione, a questa lettura del dramma che è in atto nella storia umana, tanto è vero che l'immagine di un procedimento giudiziario è valorizzata dall'Evangelista Giovanni con particolare impegno, alla maniera di un grande processo, un conflitto. Se voi ritornate indietro per solo un colpo d'occhio, versetto 15 del capitolo... no, versetto 15, questo è il versetto 18 del capitolo 15, se il mondo vi odia, l'odio da parte del mondo, e i versetti che seguono fino al versetto 25, questo perché si adempisse la parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza ragione, poi il nostro brano, versetti 26 e 27, dunque il nostro brano è inserito nel contesto di pagine che segnalano in maniera molto energica questa odiosa resistenza da parte del mondo, il cosmos, come leggiamo anche qui, abbiamo già incontrato questo termine. Se voi poi spostate lo sguardo in avanti, capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 4, vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e così di seguito l'odio da parte del mondo, con una prospettiva per i discepoli piuttosto drammatica e luttuosa. E fatto sta, vedete, che qui in questo contesto Gesù inserisce la promessa relativa al Consolatore, che procede dal Padre, e io ve lo manderò dal Padre, ve lo manderò dal Padre. E vedete che qui nel versetto 26, che abbiamo appena letto, Gesù afferma che egli mi renderà testimonianza, e quindi anche voi. Egli mi renderà testimonianza. Abbiamo a che fare con una presenza interiore, ancora una volta, certo. È una testimonianza interiore, una testimonianza in favore di Gesù. Là dove lo scandalo, se ne parla subito dopo nel versetto 1 del capitolo che segue, capitolo 16, là dove lo scandalo diventerà insieme con l'urto drammatico, con la opposizione che i discepoli dovranno affrontare, ma lo scandalo diventerà rivelazione di appartenenza a Gesù e di appartenenza alla sua signoria, la sua signoria dall'inizio. Siete con me dal principio, siete con me in quanto è nel principio che è la pienezza della vita inesauribile nell'intimo di Dio, che proviene la missione del Figlio. Così si apre, ricordate il prologo, il Vangelo secondo Giovanni: in principio era il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio in principio, in principio. Ebbene, dice, voi siete con me in relazione a quel principio. È il Logos che si è fatto carne, è il Logos che nella carne umana ha affrontato l'impatto con il rifiuto, è il Logos che nella carne umana, proprio lui, il Figlio che è fatto uomo, è stato condannato. Ed è adesso, vedete, lo spirito che è attivo nella sua invisibilità interiore, ma un'invisibilità efficacissima, potentissima, attivo nel rendere testimonianza in favore di Gesù. E quello scandalo a cui i discepoli andranno incontro, quell'urto a cui i discepoli non potranno sottrarsi, sarà per loro rivelazione di una appartenenza a Gesù, che è il Signore vittorioso, che è il Signore che ha dimostrato proprio attraverso la morte che ha subito come la vittoria sul rifiuto, sulla ribellione, sull'odio del mondo. La vittoria spetta a Dio nella sua inesauribile origine creativa, nella sua inesauribile volontà d'amore. E allora lo Spirito mi renderà testimonianza. Vedete che qui Gesù non sta dicendo che allora lo Spirito vi sottrarrà le persecuzioni, lo Spirito interverrà in modo tale da mettere in ordine le cose e garantirvi soluzioni benefiche, favorevoli, gratificanti. No, lo Spirito darà testimonianza a me, dice Gesù, e lo Spirito sarà presente in voi in maniera tale da trasmettervi come criterio interpretativo di tutto quello che dovrete affrontare il valore assoluto che ormai è stato rivelato nella storia dell'umanità attraverso la morte e resurrezione del Figlio. Questo, vedete, senza quello spirito consolatore, senza quello spirito di verità che rende testimonianza a lui, gli uomini non comprendono. Ma Gesù parla di questo con i discepoli. Egli mi renderà testimonianza, e anche a loro, allora anche voi diventate testimoni, perché siete con me fin dal principio, perché con me appartenete a quel principio che ha dimostrato di imporre con potenza la vittoria della sua inesauribile, eterna volontà d'amore, come l'ha dimostrato, per come il Figlio ha fatto sua la morte degli uomini peccatori. Ed è intronizzato, e se n'è andato. Lo Spirito mi renderà testimonianza. Beh, andiamo ancora avanti un momento e poi ci fermiamo. Vedete, capitolo 16 è il quinto di questi brani, dal versetto 6 al versetto 11, poco più avanti nella nostra pagina. Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, versetto 6. Perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Tristezza nel cuore. Ma è una tristezza da interpretare. Infatti, tristezza. Ora, io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo o il mondo, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado dal Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Sembra di non capirci niente. Beh, Gesù parla di questa tristezza nel cuore, dovuta al fatto che lui parte, se ne va. Ma questa tristezza nel cuore è da interpretare in relazione al rapporto con il mondo. E cosa significa questo? Vedete, Gesù parla ancora una volta dell'evento pasquale. L'evento pasquale. L'evento pasquale è la sua Pasqua di morte e resurrezione, per questo si allontana, è intronizzato nella gloria, ma di fatto separato dai discepoli, stando alle condizioni empiriche a cui i discepoli erano abituati nella relazione con il Maestro. Comunque sia, vedete, c'è un motivo di tristezza per i discepoli, un motivo di crisi per i discepoli. E Gesù spiega che questo evento pasquale che oramai è in atto ha il valore di una contestazione redentiva per il mondo. Vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada perché così verrà il Consolatore, e quando il Consolatore sarà venuto convincerà il mondo. Il punto è questo, vedete, il punto è questo. Questa convinzione è un elixir, è una contestazione redentiva per il mondo. Vedete che l'evento che lo separa dai discepoli in realtà è l'evento che realizza quella vittoria che ha una efficacia totale, che ha un valore redentivo per il mondo. E quella tristezza che i discepoli stanno sperimentando è una tristezza che è tutta da interpretare in rapporto alla loro responsabilità verso il mondo. Ed è una tristezza, come Gesù dice poi in un altro momento, che è tutta impregnata di gioia, perché qui c'è di mezzo la contestazione che redime il mondo, il cosmos, già l'icona. E vedete che Gesù parla del peccato, della giustizia e del diritto. Cosa vuol dire? Il peccato dice, ecco, non credono in me. Vedete, adesso il peccato del mondo è individuato, oggettivato, esplicitato, denunciato in maniera clamorosa. Naturalmente tutto quello di cui sono consapevoli i discepoli che ricevono interiormente la testimonianza dello Spirito Consolatore. Ma intanto, vedete, la questione riguarda non soltanto la consolazione per i discepoli, ma riguarda la redenzione del mondo. Questo è fondamentale, se no qui confondiamo cose troppo importanti. Vedete che il Consolatore non è colui che tranquillizza i discepoli, beh, se n'è andato, però poi voi tornerà, poi una qualche coccola di benedizione non ti mancherà. Qui c'è di mezzo il mondo. In questo suo essersene andato, e quindi i discepoli sono rimasti tristi, in crisi, in realtà lui ha realizzato l'impresa che riguarda il mondo, che riguarda l'evangelizzazione degli inferi, il cosmos. E dice il peccato adesso è denunciato, certo. E poi dice la giustizia, e la giustizia è un termine che tra l'altro compariva proprio nel nostro Salmo, leggevamo poco prima, in posizione strategica, è la sintesi ricapitolativa di tutto il disegno. E vado dal Padre e non mi vedrete più, ma in questo andare dal Padre la giustizia di Dio che si è instaurata, è l'opera redentiva che ha trovato compimento, è l'evento decisivo da cui dipende la salvezza del mondo. E quindi dice contestazione a riguardo del giudizio, e qui in greco è proprio il termine crisis, perché il principe di questo mondo è stato giudicato, dunque la crisis, il diritto, come tu c'è la nuova traduzione, non
riguardo al giudizio,
giudizio, sì, la crisis. Qui c'è di mezzo proprio quel come dire, quella vibrazione di tristezza che affligge il cuore dei discepoli e non solo il loro. Il Salmo 119 ci parlava dello sgomento, ricordate? Il peccato del mondo, chi più ne ha più ne metta, con percezioni diverse, con sensibilità più o meno acute, con anche forme di stordimento più o meno geniali, ma il principe di questo mondo è stato giudicato. E vedete che lo Spirito Consolatore opera nel cuore dei discepoli. E nel cuore dei discepoli la vittoria di Cristo, che ha costretto l'avversario alla sconfitta. Perché là dove l'avversario voleva vantare vittoria per mezzo della morte, proprio la morte corrispondenza alla missione portata a compimento dal Figlio è divenuta motivo della sconfitta dell'avversario. Con la morte ha vinto la morte, dice il tropario di Pasqua, con la morte ha vinto la morte. Là dove l'avversario vantava vittoria, voleva, pretendeva di vantare vittoria perché l'innocente è stato condannato a morte, ecco che quella morte è divenuta rivelazione vittoriosa, travolgente, rivelazione della sovranità eterna del Dio vivente nella gratuità dell'amore. Quel modo di morire nella gratuità dell'amore ha sconfitto l'avversario che voleva la morte. Con la morte ha vinto la morte. E questa vittoria di Cristo è inoculata nell'animo dei discepoli. Lo Spirito è consolatore. Non è esattamente perché dà una carezza ogni tanto a qualche discepolo in crisi, ma perché introduce nel cuore umano la consapevolezza sempre più matura di essere parte consapevole e responsabile di quella crisi che porta in sé la rivelazione della vittoria di Cristo a gloria del Padre per la salvezza del mondo. Nella festa di Pentecoste, vedete, è l'evangelizzazione degli inferi che diventa tema dominante. Nella liturgia bizantina, nei vespri di Pentecoste, una lunghissima preghiera, tra l'altro in ginocchio, che non succede quasi mai, la liturgia bizantina non ci si mette quasi mai in ginocchio, e in questa solennissima preghiera lunghissima si prega per tutto quello che ha a che fare con gli inferi della condizione umana, e tra l'altro c'è anche la preghiera per i suicidi, perché è lo Spirito Consolatore che rende testimonianza nel cuore dei discepoli alla verità tutta intera. Ecco, fermiamoci qua. E allora ritorniamo al nostro salmo.